Voci del Grigione Italiano.
Buonasera da Alessandro Tini. Torniamo ad occuparci di emigrazione, fenomeno con cui molte vallate, regioni, ma anche nazioni si confrontano da secoli. I grigioni non hanno fatto eccezione, ma rappresentano un unicum in questo flusso migratorio. Tra la fine del Settecento e l'inizio del Novecento, molti figli di queste alte terre sono partiti per cercare fortuna, dedicandosi a un settore molto di nicchia, quello della pasticceria. Molti hanno fatto fortuna conquistando con i loro locali le piazze delle principali capitali europee. Altri invece sono ritornati a mani vuote. Ma tutti hanno condiviso un capitolo importante della storia locale, tanto da essere stato citato nelle motivazioni del premio Wacker assegnato quest'anno da Patrimonio Svizzero a Poschiavo. Antonia Marsetti ha incontrato le due anime di Historia.ch, Alessandra Jochum Siccardi e Pierluigi Crameri, che da anni si spendono per preservare i ricordi della valle, raccogliendo fotografie che vengono digitalizzate, catalogate e messe a disposizione del pubblico in vari modi. Dopo aver collaborato alla mostra sui pasticceri, visitabile anche quest'anno al Museo Poschiavino, e dopo aver creato percorsi a tema per scoprire le dimore dei pasticceri nel borgo, ora hanno raccolto un libro fotografico, 20 storie di donne e uomini emigrati come pasticceri e caffettieri tra metà 800 e inizio 900. Un libro che è stato recentemente presentato in una seguitissima serata. Il titolo non poteva che essere E sem partì.
Alessandra Jochum Siccardi, quali sono questi tratti distintivi ma comunque comuni a tutte queste storie che avete presentato nel libro E sem partì, ma che comunque avete testimoniato nell'arco degli ultimi anni con diverse iniziative?
Effettivamente il fenomeno dell'emigrazione dei valpolschiavini come pasticceri o caffettieri in varie città europee ha dei tratti ben definiti, comuni, che si ritrovano in più famiglie. E questi tratti ci vengono mostrati dalle nostre fotografie storiche. Gli storici raccontano quelle che sono le caratteristiche di questo fenomeno, ma le nostre fotografie che ci vengono affidate, che custodiamo negli archivi fotografici da Valpolschiavo, mostrano, quindi danno concretezza all'immaginazione, danno voce alle immagini, danno un volto ai tanti nomi che si intrecciano. Queste caratteristiche sono per esempio il fatto che i valpolschiavini partivano molto 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 giovani, in genere appena finita la scuola dell'obbligo, quindi intorno ai 15-16 anni. Sembrano proprio ragazzini, sulle foto si vede, è impressionante. E partivano senza sapere dove andare, spinti dal bisogno di trovare un futuro migliore. Andavano in genere da altre famiglie poschiavine già emigrate, che spesso pagavano il viaggio d'andata perché non avevano i soldi, e loro li restituivano in un certo senso, cominciando a lavorare per loro come garzoni. Qualche anno di lavori più semplici e più umili, per poi imparare la professione a loro volta di pasticceri, e nei migliori dei casi riuscivano poi ad aprire dei locali propri.
Dobbiamo anche considerare che da qui partivano giovinetti, sapendo, immagino, solo il poschiavino, e dovevano affrontare questi lunghi viaggi per arrivare a un paese che ovviamente non parlava la loro lingua.
Ricordo per esempio l'aneddoto di Adolfo Bondolfi Godenzi, che è partito da Viale a 16 anni, e la famiglia, finché ci fosse qualche speranza che arrivasse a destinazione e al posto giusto, gli aveva appeso al collo un biglietto con scritto l'indirizzo di destinazione, e questo affinché fosse aiutato nelle stazioni a trovare i treni giusti. Oppure ricordiamo la storia di Pietro Rodolfo Fanconi, che è partito giovanissimo a piedi alla volta di Bilbao. Come facesse a sapere da che parte andare, come arrivarci, nel 1814, perciò i treni ancora non c'erano. Probabilmente questi viaggi venivano affrontati per lo più a piedi o ricevendo qualche passaggio su un carro o l'altro, e probabilmente durante il tragitto dovevano anche cercare di fare qualche lavoretto qua e là per guadagnarsi qualche soldo per potersi comprare da mangiare o per ricevere ospitalità durante la notte. È impressionante le distanze che coprivano, però evidentemente il bisogno era più forte dell'incognito.
partivano cattolici e partivano riformati. C'è una differenza tra loro?
I riformati in Valpochiavo erano soprattutto commercianti, quindi più benestanti. Erano anche più istruiti dei cattolici, perché la scuola è stata istituzionalizzata molto presto rispetto alla scuola cattolica. Erano famiglie meno numerose e spesso loro emigravano anche per migliorare la propria posizione sociale e non solo per necessità, come era invece il caso dei cattolici.
Pierluigi Crameri, erano solo gli uomini ad emigrare o anche le donne poi si trovavano a fare la valigia e a lasciarsi alle spalle il paese?
C'erano anche le donne che emigravano giovani anche loro. C'era chi, per esempio, faceva 30 anni di lavoro e poi tornava in valle e si sposava. Quindi anche loro cercavano di costruirsi una loro esistenza, per esempio in Inghilterra o in Francia.
Ciò che è emerso durante la realizzazione di questo libro, guardando le fotografie, è che le donne avevano anche un ruolo all'interno dell'attività dei mariti. Spesso erano loro, per esempio, che si occupavano della vendita, mentre i mariti erano nei laboratori a produrre dolci. Ma certo, il ruolo delle donne non figura mai sui documenti, nei contratti ufficiali, e quindi per gli storici è un po' un aspetto che è rimasto finora nascosto. Ma le fotografie non mentono, si vedono le donne ai banconi, si vedono le donne coi grembiuli davanti alle pasticcerie, e questo appunto è uno dei valori aggiunti delle fotografie. Un altro degli aspetti che accomunava questi valpochiavini era quello che si sposassero tra di loro, tra valpochiavini. A volte trovavano la moglie sul posto di lavoro, altri invece tornavano in valle a cercare moglie, e proprio per favorire, diciamo, questi incontri si organizzava ogni anno un ballo in bianco. In bianco perché le donne, le ragazze, erano rigorosamente vestite di bianco, e il tutto doveva avvenire in tempi abbastanza stretti, perché quando gli emigrati tornavano in valle non potevano stare a lungo e quindi dovevano trovare la compagna o il compagno, fidanzarsi, sposarsi prima di ritornare poi nei paesi di adozione.
In valle si tornava per prendere moglie, ma in valle tornavano anche i figli, perché qui dovevano studiare.
Molte famiglie protestanti mandavano qui i propri figli almeno alcuni anni di scuola, soprattutto per apprendere la lingua, per conoscere il proprio paese d'origine, ma anche per questioni religiose, perché in Francia, Inghilterra, Spagna avevano la confessione cattolica o anglicana, quindi la loro confessione la potevano solo apprendere qua a Poschiavo.
Parliamo di poschiavini che non hanno avuto timore nel lanciarsi in avventure. Chi ha compiuto un viaggio a piedi per centinaia di chilometri, chi addirittura traversate dell'oceano.
Beh, la storia di Hans Semadeni è sicuramente molto particolare. Lui, come tanti altri, è emigrato a 14-15 anni come garzone in Italia e poi casualmente ha letto un articolo che pubblicizzava la presenza d'oro in Australia e quindi ha deciso di partire. Ma la realtà che ha trovato non era certo quella prospettata. Ha cercato per diverso tempo oro senza trovarlo, finché ha avuto un'idea geniale, e cioè quella di mettersi a vendere acqua in una regione colpita da un'estrema siccità. E con quella ha fatto i soldi. Poi ha ricominciato la ricerca d'oro, ne ha trovato, e dopo una decina di anni ha deciso di ritornare in Valpochiavo. Sulla via del ritorno si è fermato in Francia, dove aveva un fratello che faceva il pasticcere. Questo fratello stava facendo tanti soldi senza sgobbare, spaccarsi la schiena, come aveva fatto lui con la ricerca dell'oro in Australia, e quindi ha deciso di imparare anche lui a fare il pasticcere. E quindi, per aprirsi una nicchia di mercato un po' nuova, perché in Francia già ce n'erano tanti di pasticceri, è emigrato in Inghilterra e a Brighton ha aperto una sua pasticceria. E lui ha dato lavoro nel corso degli anni a circa una quarantina di valpochiavini, e uno di questi, Tommaso Schumacher, è anche poi colui che ha acquistato la pasticceria dopo che Hans Semadeni è ritornato in valle, perché questa era un po' la storia dei pasticceri. Andavano, lavoravano, aprivano le loro pasticcerie, mettevano da parte dei soldi e poi in genere tornavano ancora relativamente giovani, e parlo in questo caso soprattutto delle famiglie riformate, quindi quelle un po' più benestanti, tornavano in valle e si godevano una lunga pensione grazie ai soldi messi da parte. In genere si compravano poi anche casa. Lui in particolare ne ha comperata una sulla piazza di Poschiavo, ne ha fatto un caffè, che è l'attuale ancora Caffè Semadeni, preso in consegna dalla nipote per tanti anni. la mitica Annettina che molti poschiavini sicuramente ricordano ancora.
E a proposito di questi sontuosi palazzi, abbiamo una brevissima testimonianza di Fabio Compagnoni, che è comproprietario di Palazzo Matossi Lendi in via Puntunai, che a Poschiavo non passa inosservato grazie anche a questa torre riccamente decorata. L'edificio fu acquistato intorno al 1800 e poi la sua ristrutturazione fu affidata al famoso architetto Giovanni Sottovia, che la completò intorno al 1856. Diamo quindi la parola a Fabio Compagnoni.
Di una casa del genere, più che proprietario, ci si sente custode. Chiaramente io amo le cose antiche, per cui io lo vedo come un privilegio e non come un peso.
La sua casa in estate è aperta, ci sono visite guidate, si può appunto entrare in queste sale, scoprirne anche la storia. Cosa dicono i visitatori quando poi vedono questo palazzo?
Beh, in genere sono sorpresi dal ritrovare stanze del genere in un posto come Poschiavo, ecco, è molto inaspettato.
Alessandra Iocon Siccardi, palazzi sontuosi che abbiamo sentito dovevano comunque mettere a loro agio i proprietari che erano abituati a vivere nelle grandi città europee, palazzi che hanno stravolto, completamente cambiato il volto della Poschiavo di allora.
Certo, questa è un'altra caratteristica. Agli emigrati di ritorno si deve molto. Effettivamente hanno portato in valle molti capitali che hanno investito in terreni, in case, contribuendo quindi a rinnovare il volto del paese, che era fatto prevalentemente di case contadine e che invece poi si è trasformato in una piccola cittadina comunque tra le Alpi, ed è questo che dà questo fascino inaspettato a Poschiavo.
Pierluigi Crameri, ma non sempre la fortuna ha sorriso a questi poschiavini. C'è chi veramente si è dannato l'anima per poter portare a casa un tesoretto o comunque per non tornare con le pive nel sacco.
Questi emigrati erano confrontati più volte con paesi, situazioni politiche, lingue, culture completamente diverse, e spesso erano anche confrontati con delle guerre, le guerre europee. È un esempio Eugenio Zala, che è nato in Spagna, a Logroño, e poi è venuto a Poschiavo a scuola e quindi è andato in Ucraina, in Italia, in Polonia, in Francia, e quindi ha dovuto sempre ricominciare la propria esistenza perché le guerre a inizio secolo in Europa continuavano a distruggere quanto lui era riuscito a costruire.
E ci sono storie appunto anche raccolte dal vivo di poschiavini che magari non hanno fatto fortuna ma poi sono tornati in valle e quel seme l'hanno gettato. E a questo proposito sentiamo questa brevissima testimonianza di Rito Raselli, che è leader nella coltivazione delle erbe officinali.
Già il mio bisnonno era partito per Roma con tutta la famiglia, dove sono poi nati i figli, sono ritornate le prese e poi all'età di 15-16 anni è partito prima per la Francia e poi per l'Inghilterra, che poi è ritornato verso il 1910. Il nonno purtroppo non ha avuto molta fortuna, ma forse nella sfortuna è ritornato in valle e grazie a lui ci siamo oggi noi qui che possiamo portare la testimonianza del suo lavoro.
Ma possiamo dire che molti imprenditori valposchiavini insomma hanno ereditato qualcosa nel DNA da questi pasticceri?
Ma penso di sì, infatti se paragoniamo altre vallate l'attività qui imprenditoriale, anche piccola imprenditoriale, è molto attiva e sicuramente qualcosa sarà rimasto.
Alessandra Iocon Siccardi, questo vostro lavoro possiamo dire che parte dal basso e parte soprattutto non solamente grazie al vostro incessante lavoro di raccolta di fotografie, ma grazie anche alla collaborazione della popolazione. Ricordiamo lo scorso anno con la prima edizione della mostra Pasticceri a Palazzo de Basso Smengotti, i visitatori erano invitati a consegnare del materiale di qualsiasi genere, quindi lettere, fotografie. La risposta è stata fantastica, oserei dire.
Sono più di 100 persone che hanno lasciato le proprie testimonianze, chi solo una foto, chi anche un breve racconto, chi ha lasciato scritto e detto di essere richiamato per raccontare o darci più materiale. Questo fa molto piacere ed è però una caratteristica che si riscontra in generale, non solo con la mostra. Anche i nostri archivi fotografici, che hanno raggiunto nel tempo circa le 10.000 fotografie, esistono perché i valposchiavini sono estremamente disponibili nel metterci a disposizione, nell'affidarci il loro materiale fotografico, che noi in genere digitalizziamo e poi restituiamo, perché le famiglie ci tengono a conservare le proprie fotografie.
Possiamo dire che questa risposta, che dimostra grande entusiasmo, dimostra anche un grande attaccamento alle radici, perché questo fenomeno, quello dell'immigrazione dei pasticceri in Europa e non solo, accomuna davvero decine e decine, se non centinaia di famiglie sparse un po' in tutti i grigioni.
Sì, certo, la consapevolezza è molto forte nei Valpochiavini e l'intento del nostro libro è proprio quello di restituire qualcosa a tutte le persone che con tanta disponibilità mettono a disposizione non solo le loro fotografie ma anche i loro ricordi, perché le nostre storie si basano soprattutto sulle testimonianze dei parenti o di chi ha conosciuto questi emigrati, quindi sono storie dal basso condite anche con qualche aneddoto che emerge soltanto dal racconto di un familiare, di chi ha vissuto queste cose e non dai libri di storia.
Ma c'è anche chi magari questi parenti non li ha conosciuti, ma è orgogliosissimo del passato della propria famiglia. Ascoltiamo Lucia della Capozzi che ci racconta del bisnonno, del nonno e della sua famiglia.
Bernardo era mio bisnonno e lui era da solo a Varsavia perché la moglie non sopportava la Polonia. Allora lei viveva a Poschiavo coi figli e il bisnonno era da solo a Varsavia. Ha avuto la sfortuna di morire abbastanza giovane nel 1892, però ha lasciato un'azienda ben avviata, insomma.
Ha lasciato qualche scritto, qualche fotografia?
Sì, lettere ce ne sono, però sappiamo pochissimo di lui. Quando il bisnonno è morto, è subentrato mio nonno, era il secondo figlio e la famiglia ha deciso che questo Riccardo Semadeni, figlio di Bernardo, avrebbe dovuto andare in Polonia a continuare l'affare del papà. E lui non aveva assolutamente nessuna idea di come funzioni un caffè o come funzioni una fabbrica di cioccolato o come funzioni una pasticceria. Lui era appena avviato agli studi all'ETH di Zurigo e quando il papà è morto la famiglia ha deciso che lui doveva mollare gli studi.
E così ha fatto.
E così ha fatto, sì. Il nonno ha condotto l'azienda per diversi anni, lui è morto nel 1930, si era sposato con una poschiavina, anche lei figlia di emigranti, dalla Spagna però, e ha costruito la sua famiglia a Varsavia. Lui ha avuto 5 figli, il primo Riccardino è morto da piccolino, a 6 mesi, poi ha avuto 3 ragazze e per finire l'erede al trono nel 14, Arnoldo Semadeni.
Lei è orgogliosissima di questa famiglia così dedita all'imprenditoria.
Sì, infatti anche se i nonni non li ho conosciuti, nessuno di noi li ha conosciuti, però da quel poco che abbiamo trovato, piuttosto fotografie così, ci siamo affezionati a questi due nonni che nessuno ha conosciuto.
Pierluigi Crameri, parlavamo di questi caffè che si affacciavano sulle principali piazze europee. Dimensioni, a volte erano piccolissimi come in Inghilterra, a volte erano grandissimi come in Spagna, caffè che ospitavano anche eventi, manifestazioni, personaggi, non circolavano solamente dolci che peraltro si erano inventati questi poschiavini, ma circolavano soprattutto idee.
Erano dei punti di incontro di personaggi illustri, quindi anche dei personaggi benestanti, e spesso anche le signore avevano un proprio spazio dedicato a loro. Soprattutto i caffè, pasticcerie riformate erano spesso su piazze enormi e quindi importanti. Pensiamo ai Mini, che avevano niente meno che 2 pasticcerie sulla stessa piazza, o pensiamo a Bernardo Semadeni a Varsavia, dove il caffè era situato all'interno del Gran Teatro di Varsavia.
Ecco, questi imprenditori poschiavini erano anche molto bravi a legare tra di loro, non si facevano la guerra ma anzi facevano rete ed erano degli imprenditori in grado di creare delle società, non è così, Alessandra Iocon Siccardi?
Ed è questa probabilmente la forza e il motivo anche del successo di molti di loro. Condividevano capitali, condividevano i rischi, condividevano poi anche i ricavi, si aiutavano tra di loro. C'era anche un risvolto pratico, perché c'era sempre qualcuno che li sostituiva nella gestione dei loro locali. Questo permetteva di tornare appunto e curare i propri interessi, ma anche i legami familiari, riposarsi.
E portavano soprattutto idee, nuove idee, per cui possiamo dire che questo piccolo paese, diventato una piccola cittadina nelle Alpi, ha goduto di una grande ricchezza anche culturale.
Hanno portato molte idee nuove gli emigrati, questo ha dato nuova linfa alla società, anche mode diverse piuttosto che usi e costumi. È nata per esempio in quegli anni la filodrammatica poschiavina o la società ginnastica, sono tutte associazioni che esistono ancora oggi, e questo ha contribuito a creare una qualità di vita migliore e spirito anche di condivisione tra la popolazione.
Pierluigi Cramer, in ultima battuta, innanzitutto ricordiamo dove si può trovare questo libro e spieghiamo anche il perché questa traduzione in tre lingue.
Il libro si può acquistare da Historia richiedendolo attraverso un formulario sul sito, in biblioludoteca qui a Poschiavo, ma anche al Museo Poschiavino.
Un libro SMPartì che avete tradotto in tre lingue, c'è un motivo particolare.
Molti discendenti di questi emigrati vivono all'estero e quindi non conoscono più l'italiano rispettivamente. Poschiavino, cercano queste curiosità per ritrovare le loro origini, è giusto darle in lingua tedesca e in lingua inglese.
E noi abbiamo a questo proposito una brevissima testimonianza di un figlio di emigrati poschiavini che oggi abita a Winterthur e che non ha voluto mancare alla presentazione del libro E SMPartì.
Endrly Reto.
Da dove viene?
Winterthur. Il mio bisnonno Armando Simada Nimini è cresciuto qui a Poschiavo e è andato a Pamplona e ha fatto carriere, è tornato a Poschiavo e ha fatto una villa, e adesso sono io con la mia sorella che abitano qui quando siamo in vacanze. Trovo che è un grande onore per la nostra famiglia.
E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigioni Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna, come sempre, venerdì prossimo.